il servo di Dio, Gesù, e le sue aspettative. Cioè, il Signore cosa si aspetta da noi? Cosa vuole trovare nella nostra vita di fede? Così Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Rivolgendosi al fico gli disse: nessuno mangi più frutto da te. E i suoi discepoli l'udirono. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e coloro che compravano nel Tempio, rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio o l'area del Tempio, il cortile. E insegnava dicendo loro: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? E questa è una citazione da Isaia capitolo 56. Ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Qui Gesù cita Geremia capitolo 7 versetto 11. I capi dei sacerdoti, gli scribi, udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. Ancora qualche versetto. La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordandosi, gli disse: Rabbì, maestro mio, vedi il fico che tu maledicesti? È seccato. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, e sottinteso nella volontà di Dio, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Fin qui la lettura biblica, potete accomodarvi. Cosa vuole trovare Dio in me? Cosa vuole trovare Dio nei suoi discepoli? Le aspettative di Gesù. Collegandomi all'esperienza nel Tempio, innanzitutto voglio dire: Dio vuole trovare riverenza. Riverenza. Gesù è attento a quello che succede nel Tempio, nel santuario. Abbiamo notato che la sera prima del giorno, della giornata durante la quale Gesù poi entrerà nel Tempio indignato per mettere ordine, per dare un insegnamento che vale ancora oggi per noi, la sera prima Gesù era andato già nel Tempio, aveva osservato ogni cosa. Ci avete fatto caso? Gesù è attento a quello che succede nel Tempio. Gesù è sera, entra nel Tempio, osserva ogni cosa intorno, ma siccome è tardi e a una certa ora la sera si chiudevano le porte della città, Gesù decide di andare a Betania, nei pressi di Gerusalemme, lasciando la città. Ma c'è questo interesse da parte di Gesù per il Tempio. Gesù ispeziona. Gesù guarda ogni cosa, Gesù scruta tutto ciò che c'è nel Tempio, come lo hanno lasciato, cosa si è fatto, cosa si è svolto nella giornata. Il Signore è attento alla nostra vita. Il Tempio di Dio siamo noi, dice la Bibbia. Il Tempio di Dio rappresenta la Chiesa, i chiamati da Dio per la salvezza, i discepoli. Gesù è attento. E Gesù cosa cerca? Ora andiamo al giorno successivo. Perché Gesù era così infastidito, indignato, irritato? Perché il Signore cercava riverenza. Considerando la funzione del Tempio di Gerusalemme, fatto costruire da Dio per essere un luogo di adorazione e non un mercato, un luogo di preghiera e non quello che lo avevano fatto diventare. Dio cerca rispetto verso la sua persona e il servizio dedicato a Lui. Dio vuole trovare nella nostra vita non solo un atteggiamento di rispetto verso Dio e le cose di Dio, ma Dio vuole anche trovare quella ricerca spirituale attraverso la preghiera. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, un luogo per pregare. Invece era diventato tutt'altro. Dio cerca onestà, onestà nel fare la volontà del Signore, mentre invece si lucrava sui sacrifici, sulle offerte. Dio ama il coraggio, anche questo emerge da quello che Gesù fa nel Tempio. È un atto coraggioso quello di Gesù, tant'è che dopo questa decisione di Gesù, questo insegnamento, volevano farlo morire. Cosa cerca il Signore in me? Dio mi sta dicendo: io cerco rispetto, io cerco la preghiera. Il Signore Gesù cerca anche nella mia vita, nella nostra vita, onestà. Dio cerca coraggio, il coraggio di farci anche dei nemici, di incontrare opposizione o antipatie pur di piacere al Signore, pur di fare la sua volontà. Gesù infatti si attira all'odio dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ma sa che quello che Gesù dice, quello che egli fa, la posizione che prende è gradita al Padre. Ti basta che quello che fai sia gradito al Signore? O fai la volontà di Dio soltanto quando fare la volontà di Dio è qualcosa che gli altri ritengano accettabile, condivisibile? Il Signore ci aiuta a riflettere questa mattina. Cosa cerca il Signore? Cosa cerca? Ora voglio dare qualche spiegazione per rendere quanto più chiaro l'evento, perché Gesù fa in quel modo, perché vediamo un Gesù così indignato, tanto che manda via dal Tempio venditori e compratori. Ma lo immagini Gesù così? Lo hai mai immaginato Gesù in questa maniera? Via! Gesù caccia via compratori e venditori nel Tempio. Gesù rovescia le tavole dei cambiavalute, butta per terra tutto quello che c'era al di sopra. Gesù addirittura rovescia le sedie dei venditori di colombe e impedisce alla gente di portare attraverso il Tempio la propria merce, la propria mercanzia. È stato osservato, degli esperti, degli studiosi della Bibbia hanno rilevato che per la posizione del Tempio, essendoci questa apertura, questo abbassamento del livello spirituale, e il Tempio era diventato come una grande fiera, addirittura per la posizione del Tempio si faceva prima raggiungere altre aree della città di Gerusalemme. Quindi il Tempio era diventato non solo luogo di mercato, luogo di speculazione economica, ma era diventato pure una scorciatoia. Tant'è che Gesù dice: no, basta, da qui non si passa, Voi non potete considerare il cortile del Tempio aperto a tutti, anche ai pagani simpatizzanti che non potevano andare oltre. Quindi non potete fare del Tempio una scorciatoia, un luogo di convenienza. Signore, aiutaci a non considerare mai te, il servizio a te, la comunità, il luogo delle convenienze. Quale riflessione che Dio stimola in noi questa mattina? Perché le monete? Perché non potevi comprare un animale da offrire a Dio sull'altare? Non potevi acquistare un animale sacrificale con moneta greca, con moneta romana? C'era una moneta ad hoc ad uso del Tempio per poter acquistare il sacrificio da offrire al Signore, e nel cambiare la valuta c'era un tasso per il cambio, e su quel tasso si lucrava, si faceva la cresta. Dio detestava questo. Non solo, c'era anche un altro tipo di business. Perché tu devi portare la tua pecora, il tuo bue, i tuoi colombi, perché devi portarli dal tuo paese, dal tuo villaggio, e fare tutto il viaggio fino a Gerusalemme? Puoi trovare una soluzione più comoda: compra direttamente al Tempio. Così, tra l'altro, avrai la garanzia che quell'animale sarà certificato dal sommo sacerdote, dagli addetti, dai leviti. Quindi qualcosa, diciamo, di logico, che però era viziato dall'interesse, dalla speculazione, dalla disonestà, dal mercanteggiare con le cose del Signore. Ora, era Dio che aveva ordinato, per esempio, di mantenere il Tempio, il mezzo siclo che ogni uomo da 20 anni in su in Israele doveva versare per il servizio al Signore. Quindi, da una logica giustificabile, da un presupposto scritturale, sostenere il servizio nel Tempio, offrire i sacrifici al Signore, servire nel santuario, la logica, il fondamento biblico, a motivo del peccato, della corruzione, dell'idea distorta che era venuta fuori, tutto questo era diventato qualcosa che agli occhi di Dio era detestabile, era riprovevole, era inaccettabile. È scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Quale rimprovero a Israele? Voi, sta dicendo il Signore al suo popolo, voi Israele dovevate essere luce, dovevate accogliere gli stranieri per condurli alla preghiera, alla ricerca dell'unico e vero Dio, e invece avete fatto del servizio a me qualcosa di così meschino, di così miserevole, un covo di ladri. Signore, aiutaci a non contaminare il tuo Tempio, amen, non contaminare, cioè, la nostra vita, la nostra anima, con le bassezze umane, e non essere anche di cattiva testimonianza, di scandalo, per quanti ancora non hanno trovato il Signore. Marco, il Vangelo di Marco, che è rivolto, come abbiamo detto all'inizio, ai romani, i lettori del Vangelo di Marco sono pagani, romani, e Marco trascrive interamente la profezia da Isaia che Gesù sta citando, riportando anche per tutte le genti. Altri Vangeli finiscono prima la citazione, non dicono per tutte le genti, come dice Isaia, completandola il testo. Invece Marco è ispirato dallo Spirito Santo e tiene a precisare. Marco, nell'ispirazione dello Spirito, come gli altri Vangeli, ma lui ha questa vocazione particolare di parlare ai pagani, e dice per tutte le genti, per tutte le genti. Oh Signore, aiutaci ad essere una luce per le nazioni, un esempio di fede. Quindi Dio cosa sta cercando? Dio cerca, il Signore Gesù cerca riverenza, preghiera, onestà, coraggio, che possiamo notare nel Tempio. Ma poi ci sono altri due insegnamenti. Cos'altro vuole trovare il Signore in noi? Il Signore cerca, andiamo al fico, all'albero, il Signore cerca frutto spirituale. Benedetti da Dio, vogliamo essere una benedizione. Gesù ha fame, qui vediamo la sua umanità. Vuole mangiare qualcosa, vede un fico pieno di foglie. Di solito foglie e i primi frutti, almeno i fichi primaticci, dei ficucci, dovevano esserci in presenza di foglie. Non era la stagione dei fichi, che veniva più avanti. Qui siamo a metà aprile, quando si verificano questi eventi. Quindi, finché fosse arrivato giugno, e l'albero quindi sarebbe stato pieno di fichi, mancavano un paio di mesi alla raccolta dei fichi. Ma se c'erano le foglie, dovevano esserci anche i primi frutti, i ficucci. Invece c'erano foglie, ma non c'era frutto. Mi sono fermato ancora una volta a riflettere su questo passo. E Dio, attraverso la sua parola, ha detto al mio cuore e ci sta dicendo: io voglio il frutto, io voglio il frutto, ci sta dicendo il Signore. Le foglie attirano l'attenzione, le foglie colpiscono, e possiamo pensare a tutti gli aspetti esteriori del nostro servizio al Signore. Tutti gli elementi, diciamo, esterni della nostra vita, ciò che gli altri possono notare. Ma Dio non si accontenta di foglie, del fogliame. Forse apparentemente posso sembrare un credente dedicato a Dio, consacrato, maturo, ma c'è il frutto spirituale nella mia vita. Il Signore, quando passa, può raccogliere dei frutti della mia vita? Gli altri, quest'albero era lungo la strada, gli altri possono raccogliere, il prossimo può raccogliere dei frutti nella mia famiglia, possono raccogliere dei frutti dalla mia vita spirituale. Quest'albero era una grande illusione, era solo scena. Quest'albero prometteva tanto, ma non dava nulla. Non vogliamo essere così nelle vie di Dio. Amen. Vogliamo dare frutto per la gloria di Dio, vogliamo produrre per la gloria di Dio e per il bene del prossimo, della Chiesa, dei nostri cari. Cosa sta trovando il Signore nella tua vita? Solo foglie? O il Signore sta raccogliendo anche dei frutti? Il Signore non ama la vana apparenza, l'ipocrisia. Quel fico così verdeggiante, promettente, era un inganno, non produceva nulla. Il Signore non ama le piante finte. Il Signore ha creato e ama gli alberi che portano frutto. Amen. Ciascuno secondo la sua stagione. Quindi questa storia del fico, divisa in due parti. Marco racconta una prima parte della vicenda del fico, poi racconta la vicenda nel Tempio, che il Signore Gesù purifica per la seconda volta. Lo aveva già fatto, come riportato nel Vangelo di Giovanni, circa 3 anni prima. E dopo questi eventi, il Vangelo ci racconta il seguito della storia. I discepoli passano, Pietro si ricorda delle parole di Gesù: non esca mai più frutto, non nasca più frutto da te per sempre. E Pietro nota quel fico che si era seccato. Quel fico aveva avuto tempo, ma non aveva prodotto il frutto che avrebbe potuto dare, perché il Signore conosce quello che possiamo fare. Il Signore conosce il frutto che possiamo dare. Dio non chiederà a me qualcosa che tu puoi produrre e viceversa, ma quello che io posso produrre, perché piantato nel terreno migliore, cioè Cristo, con i migliori presupposti, con il migliore nutrimento. Il Signore conosce la nostra produttività potenziale e il Signore quello si aspetta. Se io faccio di meno di quello che io posso produrre con l'aiuto di Dio, per la grazia di Dio, allora Dio è deluso, il Signore è insoddisfatto. Ma se io do quello che posso dare, tutto quello che posso fare per l'aiuto del Signore, allora Dio è onorato nel frutto che io sto portando. Oh Signore, aiutaci a portare frutto per te. Il fico si secca e Gesù trae da un fatto triste, un fatto negativo, quel fico improduttivo, ingannevole, che si secca, eppure Dio sa trarre il bene. Signore, grazie perché sai trarre il bene, una lezione positiva, persino nelle circostanze più negative. Cosa avreste tratto fuori di buono voi da un fico pieno di foglie, senza frutto, che Dio deve maledire e che si secca? C'è una lezione positiva, Dio trae una lezione positiva dal fatto negativo. Quale lezione? Ti meravigli, Pietro? Voi dovete avere fede in Dio, voi dovete affidarvi a Dio, anche voi potete fare qualcosa del genere. Voi potreste dire a questo monte, e si pensa che Gesù stia parlando, vista la posizione, l'ubicazione, che stia parlando del Monte degli Ulivi. Se tu dici a questo monte, cioè il Monte degli Ulivi, di gettarsi nel mare, e pare che il riferimento sia al Mar Morto, che si vedeva a distanza dal Monte degli Ulivi, voi potrete addirittura comandare al monte, sinonimo di stabilità, di inamovibilità. E chi smuove una montagna? Ebbene, per la fede tu puoi dire alla montagna: spostati e trapiantati nel mare, ed essa lo farebbe. Quindi Gesù trae una lezione positiva, una lezione di fede. Vogliamo alimentare la nostra fede con la parola di Dio stamattina? Amen. Il Signore cosa vuole trovare in me? Vuole trovare fede. Il Signore cerca fede, fede totale nel Signore, che ogni cosa è possibile a chi crede, ogni cosa è possibile se Dio lo vuole. Perciò, continua Gesù, tutto quello che voi domanderete pregando, se voi avete fede, riceverete, otterrete quello che state chiedendo al Signore. Per cui siamo autorizzati a pregare credendo nel soprannaturale, nell'impossibile. Poi mano a mano che preghiamo, non vi preoccupate, è il Signore che ci guida e ci dice: aspetta, questo non me lo chiedere più, questo continua a chiederlo, continua così, perché io sono il Dio onnipotente. Quindi non ci spaventiamo di chiedere a Dio che possa accadere l'impossibile, perché Dio dirige la nostra preghiera nella sua volontà. E una volta che siamo in sintonia con la volontà di Dio, niente è impossibile. Amen. Perché è Dio stesso che ci guida, ci dà dei suggerimenti riguardo alla sua volontà. Dio non ci lascia lì come a compilare un test, come a fare una prova d'esame, e Dio non può suggerirti, perché questo viola il regolamento, perché non sarebbe giusto, non sarebbe equo. Dio non è il professore che se ne sta lì, guarda l'orologio e aspetta finché arriva il momento in cui ritirare i fogli, le prove somministrate. Il Signore ti aiuta a comprendere la sua volontà. Il Signore mette alla prova la nostra fede, ma mentre siamo nella prova, il Signore ci aiuta a comprendere quali sono le sue aspettative. Io mi aspetto questo da te. Questo è il mio obiettivo, questo è il risultato che io desidero, figlio mio, figlia mia. Quindi Dio vuole trovare la fede per vivere una vita a contatto con Dio, e quindi a contatto con il soprannaturale, con i miracoli che Dio può compiere e desidera compiere nella nostra vita. Ma Dio ci parla anche di un'altra cosa, un'ultima cosa che Egli vuole trovare in noi. Abbiamo parlato prima di rispetto. Il Signore Gesù vuole trovare rispetto per Lui, per le cose di Dio. Dio vuole trovare in noi una ricerca basata sulla preghiera, l'onestà, la trasparenza, la correttezza, il coraggio. Dio vuole trovare il frutto proporzionato a quello che è il volere di Dio per la nostra vita, il bene che possiamo fare. Dio vuole trovare fede, Dio vuole trovare anche disposizione al perdono. E qui il Signore parla di un impedimento, di un limite, di una barriera. Il Signore dice: quando vi mettete a pregare, non se. Gesù non dice: quella volta che vi ricordate di pregare. No, per il Signore la preghiera è uno standard, è un'abitudine, è una santa convenzione. Quando vi metterete a pregare, ogni volta che pregherete, Pietro, così agli altri discepoli, quel giorno, voi potrete fare ogni cosa per la fede, secondo la volontà di Dio. Ma attenzione, perché c'è un impedimento: se voi vi mettete a pregare e avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Avete qualcosa contro qualcuno, cioè qualcuno vi ha fatto qualcosa, c'è amarezza, c'è la delusione, c'è il risentimento. Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonatelo. Perdonate. Il perdono alla base, perché il perdono è un qualcosa che riguarda innanzitutto Dio e noi. Qualcuno ha detto: perdonare significa mettere in libertà un prigioniero. Conoscete questa citazione? E scoprire che quel prigioniero eri tu. Mettere in libertà un prigioniero. Ma noi siamo prigionieri, non solo gli altri. Anche gli altri hanno bisogno di perdonare. Ma ne ho bisogno io, perché Dio mi possa ascoltare, gradire, esaudire. Perché Gesù qua dice: se voi non perdonate chi vi ha fatto del male, chi vi ha fatto dei torti, il Padre vostro nei cieli non potrà perdonare le vostre colpe. È una legge divina, è una norma divina. Dio così ha stabilito, proprio per rendere i nostri rapporti, il rapporto con gli altri, improntati all'amore che Dio ha verso di noi. Io vi perdono, dice il Signore, anche voi dovete perdonarvi gli uni con gli altri. E siccome il Signore conosce i nostri limiti, tutti i limiti della nostra natura, Dio ha posto questo severo divieto, dicendo: se voi non perdonate, io non posso perdonarvi. Voglio concludere riportando alla vostra mente anche la preghiera del Signore, quella preghiera modello che Gesù insegna ai suoi discepoli. Come inizia questa preghiera? Ci pensavo mentre riflettevo su questi versetti e su quest'ultimo punto riguardo al perdono. Padre mio, Padre nostro. La preghiera che il Signore insegna ai suoi discepoli, non per una ripetizione meccanica, ma per un principio guida, parlando di preghiera, si sofferma innanzitutto sulla necessità di relazione con Dio, Padre, e gli uni con gli altri, con i nostri cari, col prossimo, con la Chiesa, con i nostri familiari, con i nostri amici. Padre ci ricorda la nostra necessaria relazione con Dio, diventando suoi figli per la grazia, in virtù della salvezza. Padre, ma Padre nostro, non ci sono solo io. Non devo pensare soltanto a me, non devo pensare soltanto alle mie esigenze, al mio stato d'animo, alla mia arrabbiatura, alla mia delusione. Dio mi invita a pensare in maniera plurale. Padre nostro, Signore, aiutami a ricordarlo sempre. Padre nostro, comunione. Cosa vuole trovare il Signore in me? La disposizione al perdono. Tu sii sempre disposto o disposta a perdonare. Ma se l'altro, poi non ti preoccupare, all'altro ci pensa il Signore. Tu sii responsabile di te stesso, di te stessa e di quello che Dio ci dice individualmente. perdonate perché io vi ho perdonato. Cosa vuole trovare in me il Signore? Sì, vuole trovare anche la fede e il perdono, la disposizione al perdono. Perciò non vogliamo essere un tempio contaminato, vogliamo essere un tempio santo per il Signore. Amen. Ci sono nella mia vita dei sentimenti che forse somigliano ai venditori di colombi, ci sono in me delle attitudini spirituali sbagliate che forse somigliano a quei mercanti che avevano preso il tempio per una zona carico scarico merci. Ma andatevene via, dice il Signore, che ci fate qui? Il mio tempio è altro, eh? Il Signore vuole trovare in noi un sentimento puro, un desiderio di servirlo, di adorazione. Signore, aiutaci se ci sono in noi forse dei sentimenti che assomigliano ai cambiavalute. Faccio quello che faccio, ma lo faccio per un tornaconto, per un interesse personale, con doppiezza d'animo, dice la Bibbia. Dico qualcosa con un altro scopo, faccio qualcosa ma ho una certa altra finalità nascosta. Signore, aiutaci a rendere il tuo tempio quello che tu hai voluto che fosse, un luogo di adorazione. Nella mia vita via la corruzione, via il compromesso, via il male, il peccato, che resti soltanto quel desiderio di pregare e di essere un punto di riferimento per tutte le genti, come abbiamo visto. E poi ritornando al fico, il fico che può rappresentare biblicamente Israele in diversi passi, per esempio nel profeta Osea capitolo 9 versetto 10, il fico è una metafora di Israele. Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi vostri padri come fichi primaticci di un fico al suo primo frutto. Siamo un albero, abbiamo solo foglie o stiamo portando del frutto? Il Signore ha creduto in noi, possiamo dire. Il Signore sa quello che noi possiamo fare per Lui. Il Signore ha dato la sua vita per noi sulla croce. Il Signore ci ha attribuito valore. Il Signore conosce perfettamente quello che noi possiamo dare, dire, fare per Lui. Nessuno ci conosce come il Signore e nessuno sa come il Signore quello che noi possiamo fare e laddove possiamo arrivare. Vogliamo alzarci, miei cari, per dare a Dio il meglio. Amen. Diamo a Dio il meglio. Oh Signore, ma tu lo sai che è questo il problema, ho detto qualche volta. Qualcuno forse in maniera evasiva per giustificarsi qualche volta mi ha detto nel tempo, ma il Signore lo sa, ma il Signore lo sa, come per scusarsi, per dire fatti i fatti tuoi, che la vita mia ci penso io. Ma quando noi diciamo il Signore lo sa, fratelli, sorelle, sì, è qualcosa di consolatorio, sicuramente, il Signore conosce il mio cuore, i miei pensieri, i miei sentimenti, i miei propositi, alleluia per questo, gloria a Dio, ma il Signore lo sa non è solo consolatorio, è anche qualcosa che ci richiama la responsabilità, che delle volte ci mette a disagio e ci dovrebbe far tremare. Il Signore lo sa, appunto, il Signore lo sa. Allora il Signore ha piantato quest'albero, il Signore ha piantato quest'albero, la tua vita, quest'albero, la tua vita, quest'albero, anche la tua vita, la nostra vita. Ma il Signore ci sta nutrendo, ci sta annaffiando. Il Signore attraverso il suo sole ha creato tutti i presupposti per farci essere alberi verdeggianti, fruttuosi, rigogliosi. Non ci manca nulla in Cristo, non è vero? Cosa ci manca? Il Signore si dimentica di darci l'acqua? Il Signore si dimentica di prendersi cura di noi, di parlarci con la sua parola, di stimolarci, di motivarci? Il Signore fa tutto quello che deve fare per renderci alberi fruttiferi. Allora che scusante potrei avere io? Nessuna. Allora vogliamo dire, Signore, io voglio essere quell'albero, mi impegnerò per essere col tuo aiuto quell'albero, non una pianta ornamentale, ma voglio essere un albero che porta frutto. Amen. In modo che quando tu passi, Signore, vicino alla mia vita, tu possa compiacerti. Mi hai piantato, ti sei preso cura di me, hai lavorato per me, hai fatto di tutto per me e puoi raccogliere del frutto di cui tu possa gioire. Ma vuoi che il Signore gioisca di te? Amen. Vuoi che Dio sia fiero o fiera di te in qualche maniera? Per esprimermi in maniera colloquiale. Arriva il Signore, raccoglie un bel frutto, è la stagione dei fichi, tra l'altro. Siamo nella stagione dei fichi, i pasticcini dell'epoca, i dolci dell'epoca o le barrette energetiche. Tu in viaggio, col caldo dell'estate, ti fermavi un attimo, prendevi un fico, buono com'è, zuccherino com'è, e ti rianimavi. Ma vogliamo rappresentare una gioia per il Signore. Signore, io voglio essere questo per te, un frutto che tu possa tenere in mano, raccogliere e di cui tu possa gioire. E per gli altri, per la Chiesa e per il resto del mondo, vogliamo essere una gioia. Vogliamo essere come una ricarica. Amen. Vuoi essere una ricarica spirituale, una consolazione, un conforto con la tua vita, col tuo esempio, con le tue parole, con la tua fedeltà, col tuo essere discepolo o discepola di Gesù. Io voglio che gli altri si rianimino, sia all'ombra delle mie foglie, bella l'ombra d'estate, questo caldo di questi giorni ce lo ricorda, bella l'ombra, ma non basta essere una pensilina e far morire gli altri di fame. Non vogliamo essere solo una pensilina, un'ombra, col nostro fogliame. Vogliamo accogliere, sì, l'ombra ci parla di accoglienza. Sì, vogliamo essere accoglienti, ma vogliamo anche nutrire nel nome del Signore. Amen. Dare cibo, dare speranza, dare nutrimento, dare conforto. E più andiamo avanti e più ci rendiamo conto di quale bisogno ci sia di speranza, di conforto, di una parola buona, di un gesto d'amore, di un atto cordiale, di una forma di solidarietà, ma soprattutto di annunciare in Gesù la salvezza. La salvezza. Senza il Signore non c'è salvezza. In Cristo Gesù c'è la vera salvezza. C'è la piena redenzione, c'è il riscatto totale, spirituale innanzitutto. Allora, cosa vuole trovare il Signore in noi? Signore, tu ci hai ricordato questa mattina quello che tu ti aspetti da noi, le tue aspettative. Signore, non abbiamo scusanti, non abbiamo giustificazioni. Vogliamo essere un tempio santo, vogliamo essere un albero fruttifero. Amen. Di cui tu possa compiacerti. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. Mentre con l'aiuto di Dio scacciamo dal nostro cuore, mandiamo via, rinunciamo a tutto ciò che contamina il tempio di Dio. Mentre chiediamo a Dio, Signore, che la tua vita in me possa portare frutto per te. Amen. Signore Gesù, che la tua vita in me, che la tua linfa in me possa portare frutto per te e per il bene di quanti ci circondano. Oh, alleluia. Cerchiamo il Signore qualche momento, ancora qualche minuto.